Buonasera a tutti, shalom, bentrovati. Allora, chi ha il testo può andare a pagina 349. Abbiamo cominciato, vi ricordo, questa parasha, per chi sente la prima volta in YouTube, eccetera, è una parasha molto tecnica, ha degli insegnamenti molto umani, tecnici, magari si scorge meno. Sembra che sia una parasha meno spirituale delle altre, ma non lo è, perché tutto quello che la Torah ci insegna è comunque spirituale, però è più tecnica, diciamo, ok? La scorsa volta abbiamo cominciato a dire: se un uomo colpirà con il bastone il suo schiavo o la sua schiava, se morirà per mano sua, eccetera, eccetera, tutte queste casistiche. Oggi, passo 22. La Torah ci dice così: se degli uomini litigando colpiranno una donna incinta che abortirà, ma senza che vi siano conseguenze fatali, il colpevole sarà punito secondo ciò che gli imporrà il marito della donna e pagherà secondo quanto stabilito dai giudici. Andiamo a spiegare. Anzi, leggiamo prima il commento. 22. Litigando colpiranno fra loro con l'intenzione di colpirsi l'un l'altro. Due persone stanno litigando per colpirsi l'un l'altro, qualsiasi sia la ragione. In mezzo al loro litigio, per sbaglio, passa una donna incinta. E il pugno arriva alla donna o qualsiasi cosa che stia succedendo, loro per sbaglio colpiscono la donna. Perciò due che litigano per sbaglio fanno male a una donna incinta, ma senza, però come dice qua, ma senza che vi siano conseguenze fatali. Lei perde il bambino, ma lei non muore. La madre non rimarrà né uccisa né menomata, ma semplicemente abortirà. Ok? Allora, avanti nel commento. Secondo ciò che gli impartirà, dice, secondo quello che il marito imporrà. Causare la morte di un feto non è un reato per cui è prevista la pena capitale. Non è ancora nato, non è ancora un umano completo, è ancora un feto. E per la Torah non puoi uccidere qualcuno che ha ucciso un feto, tra l'altro qua per sbaglio. Ma colui che lo commette deve comunque risarcire i danni. La persona che ha fatto, anche se per sbaglio, non viene ucciso, ma i danni li deve pagare, determinati dal tribunale in base al reclamo del padre del bambino. Tale valore monetario viene calcolato valutando in che modo si fa vedere qual è il danno che lui ha arrecato a questa donna, come deve pagare. Allora, qua la spiega. Tale valore monetario viene calcolato valutando la donna come se fosse una schiava con un valore di mercato. No? Ogni persona, uno schiavo, quando lo vendi, ha un valore, certo, in valore a quanto lui può, una persona che compra, ricordiamo sempre per chi lo sente per la prima volta, schiavo non è come schiavi che vediamo nei film, schiavo è un lavoratore, qualcuno che entra in casa tua e fa parte della famiglia e lavora in quella casa. Allora, quando tu compri uno schiavo, che lo paghi, come in base a che cosa tu riesci a vedere il valore di questo schiavo? Allora qua dice, essa varrebbe in più in gravidanza. Se una donna, se una schiava è incinta e viene comprata da qualcuno, vale di più. Perché? Perché porta un bambino. Essendo incinta, porta un bambino in più nella casa del padrone, gli sta dando un bambino. Perciò il suo valore sale, perché un eventuale acquirente usufruirebbe non solo dei suoi servizi, ma in futuro anche di quelli del nascituro. La invece diminuzione del valore della persona causata dall'incidente è il danno che il tribunale richiede all'aggressore per risarcire. Questo metodo può essere applicato indipendentemente dal fatto che la schiavitù sia praticata o meno. Anche quando non c'è più l'idea del schiavo, il concetto è sempre quello. Il valore, tra virgolette, lo scrive il valore di mercato. Il valore di mercato di una persona si può determinare in base all'età. Perciò quanto vale questa persona? Abbiamo spiegato, se è una donna che è incinta, ha più valore. Poi dice, un altro metodo è in base all'età, quanti anni ha? Ovvio che se è più giovane, è più forte, lavora di più, vale di più. Se è più anziano, magari di meno. Ha lo stato di salute, ha le doti che ha, l'esperienza, all'intelligenza e così via. Come se i suoi servizi venissero acquistati per il resto della sua vita. Perciò tutte queste cose qua danno più valore alla persona. Se la persona dovesse subire un'aggressione e ne conseguissero dei danni, allora il suo, tra virgolette, valore diminuirebbe in base al calo della sua abilità. Se una persona viene aggredita e una delle sue capacità vengono colpite, qualcosa che lui sa fare non riesce più a farlo, allora tu gli hai tolto il valore. Per esempio, la donna incinta che perde il bambino, allora ha perso il valore perché incinta valeva di più. Ma c'è tutti questi modi che la Torah ci vuole dire per proteggere, diciamo, la persona che viene colpita, per dire ok, tu sei stata colpita anche per sbaglio, ma chi ti ha fatto del male, chi ti ha recato un danno, deve pagarti i danni. Magari tu non riuscirai più a lavorare, magari appunto vali di meno perché hai perso il bambino e così via. Perciò la persona deve pagare in base a quello che la persona che si è fatta male vale. E questo era il 22 che finisce qua. 23. In caso di disgrazia, pagherai anima per anima. Il famoso qua avanti dice occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. La famosa strada, la famosa frase, no? Allora, cominciamo a capire. Allora, abbiamo detto così, se la donna non muore ma perde soltanto il bambino, abbiamo detto vedremo di come valorizzare i danni a questa donna. Ok, la Torah va avanti e dice, in caso di disgrazia pagherai anima per anima. Cosa vuol dire? In caso di disgrazia, ossia di morte. Se la donna in questione morisse, perciò due che stanno litigando tra di loro e per sbaglio arriva un pugno o qualcosa a questa donna che passa di lì, però lei muore, caso Shalom, in questo caso se lei muore sorgerebbe un nuovo problema legale, perciò non è più il caso che ha soltanto abortito, però lei muore qui. Dai versi 13 e 14 risulta chiaro che solo l'omicidio premeditato rende l'autore passibile di morte. Premeditato. Ora però effettivamente esiste l'intenzione di uccidere, perché gli uomini che litigano tentano infatti di uccidersi l'un l'altro, anche se la vittima prescelta non è la donna. Perciò, in questo caso, questi due che si stanno picchiando l'un l'altro, si stanno picchiando per uno vuole uccidere l'altro, l'intenzione di uccidere c'è. Non è verso la donna, è vero. Nessuno pensava di uccidere, non è premeditato ai danni della donna? Sicuramente no, ma c'era comunque un pensiero che l'uno voleva uccidere l'altro. Ok? Questo reato rientra nella categoria dell'omicidio premeditato. Anche se la vittima non è l'altro, ma nel tuo pensiero tu stavi combattendo per uccidere qualcuno, perciò è considerato omicidio premeditato. Ha senso, no? Ha molto senso. Non è differente chi è la vittima. La tua intenzione che cos'era? Hai picchiato così forte da poter uccidere? Ok, hai sbagliato mira. Non è arrivato a lui, è arrivato a lei. Ma la tua intenzione cos'era? Era di uccidere? Che differenza fa alla fine dei fatti, dei conti, chi hai ucciso? Hai ucciso volontariamente. Mi seguite? È chiaro il punto? Perciò l'idea che cos'è? Lui voleva uccidere, però per sbaglio ha ucciso un'altra persona. Questa è la genialità della Torah. Coloro che sostengono che l'assassino, perciò non è anche se un incidente nei danni della signora, ma a base cosa c'era? L'intento di uccidere. Perciò non è semplicemente come il caso che settimana scorsa abbiamo studiato. Perciò dice, coloro che sostengono che l'assassino meriti la morte, interpretano letteralmente le parole anima per anima. Abbiamo letto lì, la frase dice, se la donna uccide, allora pagherai anima per anima. Cosa vuol dire questo? Altrimenti l'espressione si riferirebbe ai danni da risarcire, come il pagamento del valore monetario della vittima. Adesso capiremo meglio, andiamo avanti. La prossima frase dice occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. 24 commento, occhio per occhio. Se non accade una disgrazia, ma la donna subisce comunque una lesione. Perciò qua adesso capiremo, studieremo che questo occhio per occhio non è come si intende, come altri intendono che se io ti ho cavato un occhio, tu mi cavi un occhio, se io ti ho tagliato un braccio, tu mi... non è questo. Non è questo, assolutamente. Occhio per occhio, se non accade una disgrazia, cioè se la donna non muore, ma la donna subisce comunque una lesione, l'aggressore dovrà risarcire i danni valutati come abbiamo spiegato nel verso 22. Ok. Dal Talmud e dalla Mechiltà risulta ovvio che il responsabile deve pagare soltanto il valore monetario dell'occhio. Non gli cavi un occhio se lui ti ha cavato un occhio, come altri vogliono interpretare. Non è questo. Sarebbe come risarcimento per l'organo accecato, perciò gli paghi il valore, poi si fa capire come si fa il valore, ma paghi il valore dell'occhio. Come settimana scorsa David, che non mi sembra che ci sia, aveva giustamente ricordato, qua dice un tribunale ebraico non ha mai inflitto alcuna lesione fisica per vendetta o risarcimento. No, lui dice un'altra cosa, più avanti lo dice. Non esiste nel tribunale ebraico, perciò secondo la Torah, non esiste vendetta. O ti cavo un occhio per risarcire a lui il fatto che tu cavi un occhio all'altro, cosa guadagna il primo che gli è stato cavato? Le uniche punizioni corporali imposte furono la pena di morte, in determinati casi, o i colpi di frusta. Qualcuno viene frustato. E comunque solo nei precisi casi previsti dalla Torah e in base a metodi molto particolari. Perciò non esiste occhio per occhio dente per dente inteso come si intende solitamente. È fondamentale, inoltre, quanto insegna il Talmud, ecco questo che diceva David, il quale afferma che una corte, cioè un tribunale, che abbia giustiziato più di una persona in 70 anni, perciò giustiziato di morte, è considerato un tribunale assassino i suoi giudici devono essere riesaminati. Vuol dire, quando la Torah parla di pena di morte, per esempio, già il fatto che la Torah parla quasi mai di pena di morte, ma anche nei casi di pena di morte, l'ho spiegato l'altra volta, che non è semplicemente, ah, c'è scritto così e andiamo a ucciderlo. Ci sono delle clausole, dei casi, tutte delle modalità di come una persona viene condannata a morte. E qua dice, in un tribunale rabbinico, se in 70 anni ha messo a morte più di una persona, vuol dire che c'è qualcosa che non va, sono degli assassini. Perciò vuol dire che la pena di morte proprio deve essere un caso veramente particolare, che ha fatto qualcosa di particolare con tutti i vari, se hai fatto questo, se hai fatto quell'altro, se è stato avvertito, se è stato visto da tutti i testimoni, tutte le varie casistiche. Perciò secondo la Torah è quasi impossibile mettere la pena di morte a una persona. Rimane comunque la domanda sul motivo per cui la Torah esprime tali sanzioni monetarie in termini che potrebbero essere interpretati letteralmente. Perciò, quando mi dici occhio per occhio, dente per dente, sembrerebbe che, come tutti dicono, la leva del taglione, no? Tu mi hai tolto un dente, io ti tolgo un dente. Invece no, qua si parla di risarcire. Allora, perché la Torah scrive in un modo che sembrerebbe che io ti cavo un occhio? E quindi fare supporre che i tribunali rabbinici usassero metodi barbarici per punire i colpevoli. È chiara la domanda. A leggere la Torah così com'è, sembrerebbe, ah, tu mi hai cavato un occhio, ok, te ne cavo un altro a te. Ma non è così. Allora, perché è scritto allora in questo modo? Allora, Rambam, Maimonide e altri commentatori spiegano che, secondo i parametri divini, il colpevole merita di perdere il proprio occhio. Capite la differenza? Merita di perdere il proprio occhio. E per questo motivo, effettivamente, non può essere perdonato da Hashem soltanto risarcendo il danno materiale. Visto che tu hai cavato l'occhio a una persona. Ok, noi non siamo barbari, non ti caviamo un occhio anche a te. Però davanti agli occhi di Dio tu hai cavato l'occhio a una persona. Allora, cosa devi fare? Vieni perdonato da Dio quando tu vai a risarcire il danno che hai arrecato a quella persona. Egli dovrà supplicare la vittima di perdonarlo. Tuttavia, i tribunali non hanno alcuna autorità di esigere più del risarcimento monetario da parte del colpevole. L'unica cosa che il tribunale rabbinico può fare è dare un valore a questo danno e fare sicuro che il colpevole paghi, ma non possono cavargli un occhio o simili. Vedi anche Parashat libro di Vayikra, eccetera. Ci siamo un po'? È abbastanza chiaro? Domande? Ok.
Scusa, perché c'è scritto occhio per occhio allora? La parola è diciamo che quasi chiara, occhio per occhio vuol dire.
Ecco, brava, bella domanda. Questo è uno dei tanti casi che ci insegna che la Torah non si può leggere nel modo come è scritta, ma la Torah va studiata con i commenti dei nostri maestri, così anche come c'è scritto non cuocere il latte nel capretto di sua madre, non vuol dire soltanto capretto con madre, vuol dire qualsiasi animale con qualsiasi latte e non soltanto capretto nel latte della mamma invece della zia sì. Se leggiamo la Torah sembrerebbe capretto con sua madre no, ma con la zia sì, o latte di un altro animale sì, no? Invece la Torah dice no, i maestri ti dicono questa frase qui, Hashem intende tutti gli animali con qualsiasi latte, la Torah lo proibisce. Perciò anche qui, cos'era il caso? Occhio per occhio, non si intende che io ti cavo, ma si intende che tu devi pagare, devi risarcire quello che hai danneggiato, che sia l'occhio, che sia il piede, e così via. Perciò è la spiegazione che la Torah è quello che Mosè ha detto, è quello che Dio ha detto a Mosè quei 40 famosi giorni che Mosè è salito a studiare la Torah con Dio. Dio cosa gli ha detto? Esattamente tutte queste cose che noi leggiamo in un modo, ma l'interpretazione è diversa. Da dove arriva? Da quello che Dio ha studiato con Mosè sul Sinai. Perciò questa frase è un esempio che è scritta una certa cosa, ma in realtà non è esattamente quello che stai leggendo. La spiegazione è quell'altra cosa. E così ce ne sono diverse nella Torah, che appunto non bisogna mai leggere nel modo semplicistico, semplice della tradurre semplicemente, ma bisogna vedere i nostri saggi come interpretano, che non è una cosa che arriva da ieri, ma tutto deriva da quello che Mosè ha studiato sul Sinai con Hashem. Ok, 25. Va avanti, allora, occhio per occhio, dente per dente, poi dice ustione per ustione, ferita per ferita. E contusione per contusione. Ustione per ustione. Questo versetto tratta delle lesioni che non riducono il valore della vittima, poiché non causano danno materiale, bensì soltanto dolore. Se io ustiono una persona, se io ferisco una persona, o cose simili, non gli ho cavato un occhio che tu dici vede la metà, non ho fatto diventare zoppo, ma ho fatto gli ho causato del dolore, ok? Perciò non è un qualcosa che è una cosa che rimane, che riducono il suo valore, come la mancanza di un occhio. Perciò è soltanto dolore. Includendo tali espressioni nella lista dei reati scontabili con il risarcimento, la Torah insegna che l'aggressore deve pagare anche per aver inflitto solo sofferenza. Perciò i casi precedenti, occhio per occhio, dente per dente, si tratta di: hai cavato un occhio, hai amputato un piede, allora. Invece qua dice, anche se fra un mese l'ustione che tu hai causato passa, o qualsiasi cosa passa, il dolore, però comunque, anche soltanto per dolore che tu hai causato, devi risarcire la persona. Cerchiamo di capire quel box qui giù in basso, parole di vita. Chi non capisce la parola, che forse è più difficile, però cerchiamo di capirlo
Bellissimo
sempre.
il box, bellissimo.
Qua dice così: le singole lettere che seguono quello che formano le parole Ain. Allora, Ain vuol dire occhio, giusto? Ain è scritto con tre lettere: la Ain, la Yud e la Nun. Ok? Adesso, ognuna di queste tre lettere, la parola che viene dopo nell'alfabeto forma la parola Kesef. Perciò dopo la Ain c'è una certa lettera, dopo la Yud c'è un'altra lettera. Perciò se noi prendiamo queste tre parole, queste tre lettere, ma la leggiamo con, e questo è un modo di studiare anche, le leggiamo con la lettera che viene dopo. Ogni lettera, guardo quella dopo, nell'alfabeto, allora viene fuori la parola Kesef. Kesef vuol dire soldi. Cosa vuol dire? Il danno sarà infatti risarcito con del denaro. Perciò non che io ti cavo un occhio, ma tu pagherai i danni con i soldi. Perché, vedete, sarebbe barbaro se una persona cava un occhio, allora diciamo anche tu. Allora, cioè, dove sta la giustizia? La giustizia, cioè, se visto che non parliamo di un libro di barbari, ma un libro di giustizia, allora cosa mi importa a me se il colpevole gli si cava un occhio? E allora? Alla persona, al danneggiato, cosa viene in tasca? Niente. Cioè, questo si chiamerebbe vendetta, ma nella Torah la vendetta è vietata. Non puoi vendicarti. Allora, se la Torah mi permette di andare a cavare l'occhio di un udine, ah, ok, mi sono vendicato, allora sto bene. Questa è barbaria. Invece la Torah dice, no, tu sei stato danneggiato, è giusto che lui ti paghi indietro. L'occhio fisico non te lo può più dare indietro perché te l'ha cavato. Ok, però almeno ti paga i danni. Cioè, questa è la vera giustizia divina e non di fare a lui la stessa cosa. Finora abbiamo incontrato quattro generi di danno materiale. Perciò abbiamo parlato di Nesek. Perdita di valore, una donna incinta che viene, che abortisce, abbiamo detto che vale di meno. Abbiamo parlato di zar, che vuol dire dolore fisico, di come viene pagato. Abbiamo parlato di costo delle cure mediche. E abbiamo parlato anche di mancato guadagno. Faccio per causa di un certo danno che tu mi hai arrecato, io non posso andare a lavorare per tutto il tempo, allora. Perciò questi quattro casi li abbiamo studiati. Esiste anche una quinta categoria, quello che si chiama boshet, posso dire umiliazione, che anche lì, nel libro di Devarim, più avanti, quando arriveremo, studieremo anche questa quinta. Perciò molte volte, quando una persona fa qualcosa, però ha avuto... Chi ha arrecato il danno, chi ha rubato qualcosa, il fatto che lui ha avuto questo boshet, l'umiliazione a fare una certa cosa, abbassa il suo danno, abbassa la sua sentenza che lui deve magari risarcire. Ma visto che lui andando a rubare la pecorella l'ha dovuto prendere in braccio, allora è un'umiliazione per lui, allora il danno è minore. Ma lo vedremo poi quando lo studieremo. 26. Se un uomo colpirà l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e gli arrecherà un danno irreparabile, cosa succede? Lo rimetterà in libertà come risarcimento per il suo occhio. Abbiamo detto che lo schiavo non può rimanere più di 6 anni. Ok, benissimo. Il primo anno, secondo anno, quello che sia, il padrone di casa gli fa un danno all'occhio. Mancano ancora 4 anni di lavoro. Però dice no, tu adesso gli hai fatto del male, adesso lo liberi. E questo è il suo risarcimento. 26. Ed è il suo schiavo Canaan, anche lo schiavo cananeo. Cananeo vuol dire non ebreo. Perciò non dice, ah, lo schiavo ebreo, anche lo schiavo cananeo è libero. Perché? Perché l'hai fatto del male. Perciò qua di nuovo vediamo l'umanità della Torah, che anche per uno schiavo che non è ebreo, la regola vale anche come se fosse ebreo. 27. Se farà cadere il dente del suo schiavo, o il dente della sua schiava, anche lo rimetterà in libertà come risarcimento per il suo dente. 27, commento. Lo rimetterà in libertà. La Torah prevede che gli schiavi non ebrei siano rilasciati in caso di perdita definitiva di un organo. Ciò dovrebbe scoraggiare i padroni a maltrattarli. Tutto questo è, attenzione, non pensare che tu puoi fare quello che vuoi, tanto lui non verrà giustiziato. No, anche lo schiavo sarà protetto, perciò stai attento, non pensare che con lo schiavo puoi essere meno attento a come ti comporti. 28. Oh, adesso, finora abbiamo parlato di un umano che arreca un danno a un altro umano. Adesso parliamo di animali che arrecano danni a un umano. 28 dice: se un toro cozzerà contro un uomo o una donna che morirà, il toro verrà lapidato, non se ne mangerà la carne e il proprietario del toro sarà assolto. Vuol dire, un toro va a cornificare con le sue corna, che poi vedremo cosa vuol dire, non soltanto con le corna, ma in qualsiasi altro modo. Un toro ha danneggiato, ha cornificato, qua dice, incornato un uomo o una donna. Questa donna, questo uomo muore. Un toro ha ucciso una donna, un uomo, con le sue corna. Cosa facciamo? Tanto per cominciare, non un gatto, un toro. Tanto per cominciare, no, perché è apparso un gatto per cominciare. Tanto per cominciare, il toro che ha ucciso un umano verrà lapidato. Il toro viene ucciso. Cosa succede dopo la sua morte? Non se ne mangerà la carne. Non puoi dire, beh, è morto, lo mangiamo. No, questo toro viene lapidato perché ha ucciso un umano, ma non potrai mangiare, godere la sua carne. Allora il suo proprietario del toro sarà assolto. Lui non sarà responsabile. Andiamo a vedere tutto quello che c'è dietro a questa frase. 28, abbiamo detto. 28, torniamo indietro, pagina 351. Se un toro cozzerà, allora qua dice: non soltanto un toro, o qualunque altro animale. Un toro, una pecorella, qualsiasi sia l'animale in questione, la regola è sempre quella. Allora, perché la Torah mi parla del toro? Semplice. La Torah parla di un toro che cozza, poiché si tratta del genere più frequente di danno arrecato da un animale. È più facile che un toro uccida una persona piuttosto che un altro animale. Ma comunque, anche qualsiasi animale che uccida un umano, la regola è uguale. Ok? Tuttavia, la legge si riferisce a tutti gli animali, anche al più innocuo gallo che ferisce una persona con una beccata, anche una gallina che con il suo becco magari ha ucciso una persona, stesso è come un toro che ha ucciso, uguale. Perciò, dopo aver esposto le leggi concernenti coloro che uccidono o causano danni ad altri esseri umani, no? La Torah prosegue con le leggi sugli animali che uccidono persone e le conseguenze che si ripercuotono sui proprietari. Perciò, prima abbiamo parlato di una persona che arreca un danno a un'altra persona, un dente, Adesso vediamo l'animale che arreca un danno a un umano, cosa succede? Allora, cosa succede all'animale e cosa succede al padrone dell'animale? A causa del loro negligente. Se il padrone era negligente, vediamo cosa succede. In generale, esistono due tipi di danni causati da animali, ok? Il primo è il seguente. Se la bestia causa un danno intenzionalmente, tra virgolette, scritto. Il secondo caso è se esso invece deriva dal naturale comportamento dell'animale, senza nessun intento da parte sua. Ok, capiremo. È insolito che un animale domestico attacchi qualcuno o qualcosa. Un animale domestico di solito, di norma, non attacca qualcuno. Non si tratta quindi di azioni che il proprietario possa prevedere. Qua adesso la Torah ci vuole insegnare la responsabilità del padrone dell'animale che ha causato. Allora, se la questione, l'animale in questione è un animale domestico, qualsiasi animale domestico, un cane, un gatto con una persona in casa, che normalmente un cane, un gatto non uccidono una persona normalmente, allora il padrone, se in realtà questo animale in realtà una volta succede che uccide una persona, allora il padrone non puoi dire, ma non sei stato responsabile, il tuo cane ha ucciso qualcuno. È stato un cane docile tutta la vita, non ha mai fatto male a nessuno. Perciò non puoi dire è colpa del padrone, perché? Perché non ha mai, questo cane non ha mai dato a pensare che potrà essere pericoloso, per cui il padrone doveva stare attento in un modo specifico. Non ha mai fatto niente. Perciò, essendo questa condotta da parte dell'animale inusuale, di norma questo animale non ha mai arrecato danno a nessuno, il padrone non è tenuto a vigilare su di esso. È un normale toro, è un normale cane, un normale gatto, quello che sia. Non ha mai dato segni di violenza. Perciò io non ho fatto nessun tipo di precauzione speciale. Non, è giusto. Le sue responsabilità sorgono invece. Perciò, in quel caso, se un animale ha fatto un danno, non dici che il padrone era negligente, non era attento al suo animale e a causa sua questo animale ha ucciso. No, perché finora non ha mai fatto niente di male. Le sue responsabilità, invece, del padrone, sorgono quando egli, pur avendo la conferma della pericolosità della bestia, preferisca tuttavia ignorarla. Se invece la bestia in questione ha ca causato, ha ferito qualcuno in passato, eccetera, eccetera, perciò dici, è un animale pericoloso perché ha dei precedenti, allora sì, se il padrone non era attento a questa bestia, allora sì che lui è colpevole. Perché? Perché ha dei precedenti. Benché un animale che uccida una persona venga abbattuto in ogni caso, l'animale che uccide, che sia la prima volta che fa qualcosa di strano o che sia anche, non è importante, un animale che uccide, la regola è che viene abbattuto. In ogni caso, le misure adottate nei confronti del padrone variano a seconda della sua consapevolezza riguardo all'aggressività della bestia. Questi versetti concernono il caso dell'animale che uccide una persona. Quelli seguenti trattano invece delle lesioni fisiche e di danni arrecati a beni materiali. Capite il punto? Perciò, cos'è la responsabilità di un padrone di un animale il quale animale ha ucciso qualcuno? Beh, dipende. Innanzitutto l'animale in questione verrà subito abbattuto perché ha ucciso un umano e fin lì non ci piove. Ma la responsabilità del padrone qual è? Dipende. Se finora questo animale non ha mai dato segni di ferocità, allora il padrone non ha responsabilità, non ha mai fatto niente di male. Si vede che quel giorno era impazzito, ha ucciso qualcuno, ma di norma mai. Invece, se ha dato segni di essere pericoloso, allora sì che il padrone è responsabile. Non sei stato attento al tuo animale. Non hai legato, non hai messo un museruola, quello che sia il caso. Ok? Sempre avanti nel commento. Il toro, abbiamo detto, il toro, l'animale che sia, verrà lapidato se lui uccide un umano. Ovviamente questa misura non viene a punire l'animale, il quale certo non è responsabile delle proprie azioni. Un animale non è come un umano che è responsabile. Un animale ha un intelletto inferiore all'umano, perciò un animale è animale. Perciò non è che lui è responsabile delle proprie azioni. Però Perciò, allora perché lo abbattiamo? Perché lo abbattiamo allora? Non si tratta neppure, perciò quando tu lo abbatti non stai punendo l'animale, perché lui non capisce quello che fa. Non si tratta neppure della punizione per il proprietario, non stai punendo neanche il proprietario, perché il suo toro viene ucciso anche se egli è stato negligente. Perciò in qualsiasi caso, perciò non stai punendo il padrone. Anche se lui non era negligente, non era negligente. Anche un toro senza proprietario viene abbattuto. Perciò stiamo cercando di capire perché stiamo abbattendo questo animale. Stai punendo l'animale? No, l'animale non capisce quello che fa. Stai punendo il suo padrone? No, perché anche se lui non era negligente, lo abbatti lo stesso. Allora perché stai abbattendo questo animale? Chi stai punendo? Anche un toro senza proprietario viene abbattuto se uccide una persona. Perciò questa legge, che l'animale viene abbattuto, è piuttosto l'espressione della santità della vita umana. Non si può permettere che un toro o un animale rimanga vivo se ha causato la morte di un essere umano, creato a immagine di Dio. Non stai punendo il padrone neanche l'animale, semplicemente stai sradicando il male da questo mondo, perché lui ha ucciso un umano fatto a immagine di Dio, perciò l'animale non può rimanere in vita per quello che ha fatto. Questa è una spiegazione. Ramban, ma il Nachmanide spiega invece che l'abbattimento della bestia funge da deterrente per il proprietario, che starà così più attento a non trascurare gli animali potenzialmente pericolosi. Lui dà un'altra spiegazione. Dice: non è soltanto che si tratta di, come diciamo adesso, una vita umana, il viso di l'immagine di Dio, eccetera. Ok, dice sì, però oltre a questo, dice il Nachmanide, che è anche un deterrente, che il padrone starà più attento, comunque starà più attento ai suoi animali, di non trascurare gli animali potenzialmente pericolosi. Anche il fatto che un animale senza proprietario sia ugualmente messo a morte, anche quello serve da deterrente. Perché? Poiché rende coscienti i proprietari della possibilità di perdere i loro animali, perciò anche gli altri proprietari vedono che anche un animale senza proprietario viene ucciso. Questo è un deterrente che loro imparino che se non li sorvegliano adeguatamente, questo è quello che succede. Perciò abbiamo qua due visioni. Una più spirituale e una più materiale. La prima dice che comunque lui viene ucciso l'animale perché ha ucciso un umano. L'altra dice sì, oltre a quello è un deterrente che la gente stia attenta ai propri animali. Abbiamo detto che questo toro, questo animale che viene ucciso, non si può godere di lui, non possiamo mangiare la sua carne, nel caso del toro che è un animale che si può mangiare, no? Non se ne mangerà la carne a partire dal momento in cui il tribunale impone l'abbattimento dell'animale, esso non può essere mangiato, nemmeno se macellato secondo le norme della cecità. Inoltre, il proprietario non ha diritto di beneficiarne in alcun modo. Non può neanche dire lo regalo a qualcuno, la carcassa, la morte, o tolgo la pelle. No, quell'animale non può portare godimento né mangiandolo, né regalandolo, né vendendolo, né togliendo la sua pelle, niente, non puoi farci niente. Perché è un animale che ha ucciso qualcuno. Ok? 29. Abbiamo parlato prima del toro che ha ucciso qualcuno. Allora qua dice, se si tratta, passo 29, di un toro che Cozzava già in passato. Perciò se in passato lui ha già fatto del male, ha incornato qualcuno, il cui padrone era stato avvertito da testimoni, perciò allora abbiamo detto prima, se il toro ha incornato qualcuno e l'ha ucciso, se non aveva precedenti, il padrone non ha nessuna colpa. Finora era un bravo toro, non ha dato colpi di testa, perciò io l'ho trattato normalmente e lui quel giorno ha fatto qualcosa. Perciò se non ha mai avuto dei segnali di violenza, abbiamo detto che il padrone non deve farlo, non viene punito. Se invece, secondo caso, se invece si tratta di un toro che già in passato ha incornato delle persone e il suo padrone è stato avvertito da testimoni, guarda che abbiamo visto il tuo toro che stava, ha incornato qualcuno, e comunque il padrone non ha sorvegliato questo toro, vuol dire non ha dato importanza a quello che gli hanno detto, guarda che il tuo toro, stai attento, è pericoloso, perciò lui non ha dato importanza, e succede che questo toro ucciderà un uomo o una donna, perciò questo toro, abbiamo detto, comunque viene lapidato. E anche il suo padrone verrà messo a morte. Perché? Perché il tuo animale aveva precedenti e tu sei stato anche avvertito. Guarda che forse tu non l'hai visto, ma io l'altro giorno ho visto il tuo toro che usciva dalla stalla e ha incornato una persona. Stai attento. Allora in quel caso tu sei sì responsabile. Perché il tuo animale ha avuto precedenti violenti, tu sei stato avvertito, ma non hai preso le precauzioni necessarie. Allora sì, sei colpevole. Andiamo a vedere la nota. Stefania, chi è? David lì? C'è David? Ah, c'è il gatto, ok. Allora, sera David ci dà un bacio da parte nostra. Ok, andiamo al 29. Il 29 di nuovo la pagina precedente 352. Questo è molto interessante. Allora, commento 29, ok? Abbiamo detto cosa è successo? Ecco, grazie. Ok. Un toro che cozzava, ossia un toro abituato a cozzare. Un toro che abbia incornato per 3 volte in giorni diversi. Oh, qua il commento entra già nel specifico. Cosa vuol dire cozzare? Che ha incornato almeno 3 volte, ma non nello stesso giorno, 3 giorni diversi. Perché non nello stesso giorno? Io immagino che l'insegnamento sia, magari quel giorno lì gli girava, era un po' particolarmente. Che ne so, ha mangiato male, ha dormito male, era violento quel giorno, allora se l'ha fatto 3 volte in un giorno, allora era lo stesso giorno. Dice no, se l'ha fatto 3 volte in 3 giorni diversi, che non puoi dire, questa era una giornata brutta per lui. 3 volte l'ha fatto in 3 giorni diversi. Un toro che abbia incornato per 3 volte in giorni diversi e il cui padrone, dopo ogni episodio, sia stato avvertito in tribunale da testimoni oculari, vedete sempre questo, cioè per punire una persona devi avere sempre testimoni oculari che ti avvertano, testimoni e avvertenza, sempre, per poter condannare una persona. Perciò il toro 3 volte in 3 giorni diversi ha incornato qualcuno. I testimoni hanno visto. E il tribunale l'ha richiamato al padrone. Guarda che abbiamo testimoni, due testimoni che hanno visto che il tuo toro oggi ha incornato. E questo succede per 3 volte, 3 giorni di seguito, 3 giorni, non di seguito, che per forza, è considerato un pericolo pubblico e deve essere sorvegliato con maggior rigore. È chiaro, no? È ovvio. Se per 3 volte il tuo animale ha dimostrato di essere violento e ci sono 2 testimoni, il Beddin, il coso, il tribunale rabbinico ti ha anche avvertito, più di così sei stato avvertito. Di conseguenza, se l'animale ha ucciso dopo essere stato lasciato in libertà, se succede che la prossima volta l'animale uccide questa volta, non soltanto ferisce, ma uccide, il proprietario è colpevole e si presenterà da Hashem. Allora sì che sei colpevole, sei stato avvertito. Non si tratta quindi di una pena imposta dal tribunale, ma lui deve andare davanti a rendere conto a Dio. Come per tutti i casi divini, perdono, come per tutti i castighi divini, c'è cioè il castigo che il Beddin, il tribunale, ti impone. E c'è un castigo che l'umano non può fare niente, dice Dio vedrà cosa fare, no? Come per tutti i castighi divini, Dio giudica la persona soppesando tutte le circostanze. Cosicché, se veramente il proprietario non è colpevole, se la sua pena sarà alleviata o annullata. Finiamo, Mitmon Shishon, che lui già in passato questo animale aveva incornato, letteralmente da ieri e dall'altro ieri, letteralmente, ossia per 3 volte, inclusa l'ultima. Si vede alla nota appunto precedente. Vehemit, questo animale ucciderà, dice Rashi, anche soltanto mordendo, o spingendo o scalciando. Di nuovo, Gina, di nuovo un altro caso, vediamo che la Torah scrive incornare, ma non intende soltanto incornare, intende anche se l'animale ha spinto, se l'animale ha scalciato o ha morsicato, e allora la persona muore. Allora, perché mi dici, perché mi scrivi un toro che incorna? Perché di norma questo è quello che succede, un toro che incorna. Ma se anche ha spinto, va bene? Cioè va male, nel senso è comunque colpevole. Gina è qua? No, non è più qua. Ok, perciò vediamo che la Torah parla del un toro che incorna, però intende anche un toro che ha morsicato, se è morto è morto uguale. Perciò parla del quello che di solito succede. Verrà messo a morte per mano divina e non tramite il tribunale. Vediamo il 30 se riusciamo a farlo. Dai, facciamo anche il 30 poi qua. Quando gli sarà imposto un risarcimento espiatorio, perciò l'animale comunque viene ucciso, abbiamo detto, perché ha ucciso. Il padrone, anche se è stato avvertito per 3 volte, attenzione al tuo toro, e lui non ha fatto nessuna precauzione, non è che uccidiamo quando la Torah dice e il padrone anche verrà ucciso, non verrà ucciso dall'umano. Il tribunale non può mettere sentenza di morte in questo caso. È una cosa che Dio dovrà vedere se in effetti dovrà morire o no. Ok? Il tribunale non uccide il padrone in questo caso qua. 30. Quando gli sarà imposto un risarcimento espiatorio al padrone, pagherà il riscatto del valore della sua persona in base a tutto ciò che gli sarà imposto. Un risarcimento espiatorio. Se ci sono testimoni, la corte deve imporre al padrone un'ammenda che, una volta pagata, lo esenterà dalla pena di morte divina. Oh, vedete? Kofer, com'è che lo spiega qua? quando gli sarà imposto un risarcimento espiatorio, un riscatto. Ripetiamo la frase: quando al padrone del toro che ha ucciso un umano gli sarà imposto un risarcimento, perciò tu dovrai adesso pagare, il tuo toro ha ucciso una persona, dovrai pagare un risarcimento ai parenti della persona. Questo risarcimento è espiazione per il padrone del toro, che pagherà il riscatto della sua persona, della persona che ha ucciso, in base a ciò che gli sarà imposto. Perciò, se ha ucciso una certa persona, si vede il valore della persona cos'era, e il padrone del toro dovrà pagare alla famiglia il valore di quel morto lì. Perciò qua vediamo che non viene ucciso il padrone, ma potrà riscattare la sua morte. Il padrone del toro riscatta se stesso pagando quello che gli viene detto di pagare. Un risarcimento espiatorio: se ci sono testimoni, la corte deve imporre al padrone un'ammenda che, una volta pagata, lo esenterà dalla pena di morte divina. Perciò, se lui paga, anche in cielo dicono che ha pagato il suo risarcimento, si è ricomprato la vita indietro, perciò lui è a posto. Il riscatto della sua persona, e con questo concludiamo, Rabbi Ishmael sostiene che il proprietario dovrà pagare agli eredi il valore che avrebbe avuto la vittima in vita se venduta come schiava. Perciò il calcolo cos'è? Se questo fosse stato uno schiavo e l'avessimo venduto, quanto sarebbe costato? Perciò in base all'età, alle doti, alla forza, bla bla bla. Allora, questo è quello che il padrone del toro dovrà pagare i figli del defunto, i parenti del defunto. Il proprietario sconterà così la sua pena, perciò pagando quella cifra lì. Secondo Rabbi Akiva, il proprietario dell'animale dovrà corrispondere agli eredi una somma equivalente al proprio valore come schiavo per espiare la colpa e salvarsi dalla morte per mano divina. Ma è la stessa cosa, no? Il riscatto della sua persona, Rabbi Ishmael, sostiene che il proprietario dovrà pagare agli eredi il valore che avrebbe avuto la vittima. Ok, il proprietario sconterà la sua pena. Ok, secondo Rabbi Akiva, invece, il proprietario dell'animale dovrà corrispondere, direi, una somma equivalente al proprio valore, anche il proprio valore come schiavo. Ma no, scusate, non mi aiutate, non vedo la differenza.
Lo schiavo c'ha un prezzo, la persona un altro, forse.
Ah, parla di persona normale prima? Di
Sì.
pagare gli eredi di valore che avrebbe avuto la vittima in vita. Se, no, anche lì parla se è venduta come schiava, anche il primo caso. Il proprietario sconterà così la sua pena. Invece, secondo Rabbi Akiva, il proprietario dell'animale dovrà corrispondere agli eredi una somma equivalente al proprio valore come schiavo. Scusatemi, non vedo la differenza. Mi aiutate? Dottor Messina, mi aiuta? O qualcuno di voi?
No.
Io vedo la stessa frase.
Ma secondo me qui il principio che ispira il risarcimento è quello del valore utilitario della persona, sia libero che schiavo.
E fini ci
Quindi
siamo.
dipende dall'età, dal sesso, dalle capacità
Ok.
attitudinali, eccetera, come avviene peraltro nei tribunali contemporanei, insomma.
No, ma qua
Quindi.
porta due spiegazioni, quella di Rabbi Ishmael e quella di Rabbi Akiva. Io non vedo la differenza tra le due spiegazioni. E
Non c'è differenza, credo. A
allora
parte
perché
che
poi.
c'è tutto un trattato di Bava Kamna che parla di questo,
Sì.
complessissimo, interessante, insomma, ma. Però il principio. In pratica è come uno pagasse un sacrificio di Shelamim, in pratica, per redimersi. Cioè uno fa un sacrificio libero, no? Sul Mizbeach, libero, di Shelamim, paga un sacrificio.
Aspetta, dottor Messina, Non
È
confondi di più,
libero.
non ci
Qui
confondi
qua
di più.
sempre che è
Dottor
obbligato.
Messina, dottor Messina, ci sta confondendo di più. Lei, qua ci sono due opinioni, Rabbi Ishmael e Rabbi Akiva, che io leggendo vedo la stessa identica cosa, perciò perché porta due opinioni se dicono la stessa cosa? Lo vedete anche voi o leggo male io?
No, no,
Parla
vabbè, ma...
sempre di valore di schiavo, parla sempre di valore di schiavo.
Tutte e due parlano della stessa cosa,
Sono uguali.
allora perché portare due spiegazioni, allora?
Non lo so, non sono radioattivo, non lo so.
Vittorio, ci dici qualcosa tu forse? No? Ma lo vedi? La mia domanda la vedi?
La vedo, ma sto rileggendo la terza, la quarta volta, ma sono anch'io un po'...
Non capisco perché se mi porti
Sì.
Rabbi Akiva dovrebbe dare una spiegazione diversa dal precedente.
Ci rifletterò in settimana. Forse
Ok, vabbè,
l'unica differenza che c'è,
okay, no.
forse, è che la prima, quella di Ishmael, dice che il proprietario deve pagare gli eredi che avrebbe avuto in vita se venduto come schiava, quindi è
Ok,
potenziale, è
ok,
ipotetico il valore.
ok.
Il secondo, invece, vuol dire Rabbi Akiva, e dice corrispondente al proprio valore attuale come schiavo. Quindi là si parla di un valore potenziale, come se si dovesse vendere come schiavo, ma non era schiavo. In realtà dopo dice diversamente come schiavo attuale.
Ah, nel caso che ha ucciso uno schiavo,
Forse in questo
dici?
senso, insomma. Qual è il valore attuale di Tizio come schiavo? X perché è vecchio, perché è giovane, perché fa questo lavoro. Invece l'altro si parla di valore potenziale come se fosse venduto come schiavo. La differenza è
Ok,
così,
va bene.
ma è molto vicina, però
Sì,
non
non
c'è
è...
grande, insomma, secondo me, poi io non sono
Vabbè,
Rabbi Akiva,
prova
probabilmente.
a chiedere a Rav Hor cosa intendeva quando ha scritto questa cosa. Vediamo, ok, va bene.
A
Qualcuno ha
volte sono
qualcosa?
questioni anche di traduzione che
Sì,
sono un
è
po'.
appunto, molte volte una traduzione, una parola storta, non si capisce niente. Sì. Perché non essendoci l'ebraico non posso neanche guardare l'ebraico, l'avrei capito forse. Ok, allora a tutti una buona serata, non sognate tori che incornano.